Giovedì 26 marzo, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Oggi Pubblica lascia lo spazio di questa puntata al ciclo di incontri sull'autoritarismo nelle democrazie. Anche oggi trasmettiamo in questo spazio di Pubblica la sintesi di uno degli incontri che si sono svolti alla Casa della Cultura qui a Milano. Ricordo che Autoritarismo in democrazia è il titolo di questo ciclo che è stato organizzato dalla Casa della Cultura insieme a Castelvecchi Editori, al Centro di Ricerca Multidisciplinare Human Hall dell'Università Statale di Milano e poi Osservatorio Autoritarismo e Libertà e Giustizia e Radio Popolare Media Partner. L'ospite del quinto incontro alla Casa della Cultura che si è svolto due giorni fa, martedì 26 marzo, è stata la scrittrice Daniela Padoan, che è anche presidente di Libertà e Giustizia. L'incontro, dal titolo Le Pazze, un incontro con le madri di Plaza de Mayo, è caduto nel 50° anniversario del golpe argentino 1976-2026 e proprio l'altro ieri, come dicevo, ci sono ricordati 50 anni dal golpe militare che ha destituito la presidente Isabel Perón. Cristina Guarnieri, che è direttrice editoriale di Castelvecchi, ci introduce al lavoro di ricerca di Daniela Padoan.
Daniela Padoan è scrittrice e presidente dell'associazione Libertà e Giustizia, con la quale insieme a Castelvecchi ha fondato l'osservatorio Autoritarismo. È autrice di diversi libri dedicati al tema della Shoah e della testimonianza, alla resistenza femminile ai regimi, dall'Argentina al Ruanda, ai razzismi. Per Castelvecchi dirige due importanti collane, Lupi Cattivi, Voci di Ecologia Integrale e Papaveri Rossi. E noi alla Casa della Cultura presenteremo la nuova edizione pubblicata per Castelvecchi del suo libro Le Pazze, un incontro con le madri di Plaza de Mayo, che è un libro che già nel 2006 ha vinto il premio Nonnino e poi è diventato un documentario di Rai 3 e che dopo 20 anni non smette di parlare al nostro presente. Per questo lo riproponiamo a 50 anni dal golpe in Argentina, il colpo di Stato della dittatura militare del 24 marzo 1976, perché questo racconto intenso a più voci è realizzato con le fondatrici della storica associazione Madres de Plaza de Mayo, quelle donne coraggiose che in cerca dei loro figli desaparecidos in Argentina hanno affrontato una delle più feroci dittature del Novecento.
Grazie a Cristina Guarnieri, direttrice editoriale di Castelvecchi. Andiamo dunque alla Casa della Cultura, martedì scorso, due giorni fa. Nella parte iniziale del suo intervento Daniela Padoan dà alcune indicazioni di base per la comprensione del contesto generale, il contesto storico determinato dal golpe militare argentino. E ciò che emerge, lo sentirete dal suo racconto, è che il golpe argentino è segnato da una pratica di nascondimento linguistico nelle parole, nascondimento dei corpi da parte dei criminali al potere.
Vorrei dire una cosa che inquadra l'argomento di cui stiamo parlando per chi non lo avesse frequentato. E ci sono tre elementi, diciamo, che sono necessari per comprendere questa vicenda. La storia, chi sono stati desaparecidos e chi sono e sono state le madres. Allora, io prima cerco di dirlo in un modo molto breve, ci provo almeno perché questa è una storia immensa. Io ho cercato di intrecciarla nel libro raccontando in alcuni passaggi cronologici come si è andato sviluppando tutto questo processo e intervallando le voci invece dei testimoni, soprattutto di cinque madres che sono state le protagoniste di questo straordinario movimento che è forse il più longevo rimasto nella storia a partire dal materno. E farlo proprio oggi, il 24 marzo, sapendo, lo diceva prima Sofia, sono 50 anni, 24 marzo del 1976, le tre armi, esercito, marina e aviazione, prendono il potere e annunciano di dare inizio a quello che chiamano un processo di riorganizzazione nazionale. Sapremo dopo che sarà un golpe e una dittatura estremamente crudele, basata sulla tortura, sulla scomparsa, per certi versi forse dopo la Shoah, la vicenda più crudele capitata nel Novecento. Quindi Videla, Massera e Agosti per le tre armi instaurano un regime di democrazia limitata, così lo chiamano. Vedete anche qui il ricorso agli eufemismi, che è tipico di tutti i regimi, è tipico dei totalitarismi. La Shoah, il nazifascismo ci ha abituato all'uso degli eufemismi, la soluzione del problema ebraico e via dicendo, sono tutte nozioni che nascondono la durezza del crimine. Diceva prima Nando Dalla Chiesa che in qualche modo c'è stato un silenzio, un'indifferenza, un'incapacità di vedere. E questo è vero, ma ci sono anche dei motivi che sostanzialmente sono il fatto che tre anni prima il Cile aveva messo gli oppositori politici negli stadi e che il mondo era insorto di fronte a uno spettacolo così barbaro. Invece i militari argentini decisero che tutto sarebbe avvenuto cercando di nasconderlo. Quindi la cifra proprio di questo golpe è il nascondimento linguistico, il nascondimento delle operazioni, il nascondimento dei corpi. Quindi cosa succede? Che non ci sono i morti per la strada, non ci sono le persone uccise, esibite per mostrare la violenza del regime, ci sono invece persone che scompaiono e scompaiono lasciando un segno dal punto di vista anche giuridico, perché in Argentina vige l'habeas corpus, quindi fino a quando non è presente il cadavere della persona non si può muovere l'accusa di omicidio. Questo significa che i militari sono di fatto impuniti, non hanno ucciso nessuno, invece fanno scomparire. Questa scomparsa, la desaparición, dà origine al neologismo desaparecidos, e anni dopo, con l'avvento della democrazia, le madri hanno avuto molto da ridire sul fatto che quella fosse democrazia, ma diciamo con la caduta del regime golpista, si instaura una commissione nazionale per la CONADEP sulla scomparsa, e chi la presiede, Ernesto Sabato, il grande scrittore Ernesto Sabato, dirà triste privilegio argentino questo neologismo, che poi diventa qualcosa che noi usiamo correntemente, e lo usiamo, lo ricordava bene Ferruccio, anche rispetto a quello che è successo e sta succedendo negli Stati Uniti con l'AIS, Minneapolis, altrove.
Non ci sono le morti esibite per strada, ci sono invece persone che scompaiono. Questo raccontava Daniela Padoan nel suo intervento due giorni fa, 24 marzo, alla Casa della Cultura di Milano, per il ciclo Autoritarismi in Democrazia. Torniamo nella sala della Casa della Cultura ad ascoltare un altro frammento dell'intervento di Daniela Padoan.
Ci sono degli elementi, e lo ricordo nella introduzione nuova al libro, che rendono, secondo me, necessario ascoltare le voci delle madres oggi, anche quando parlano di cose che non sono direttamente sovrapponibili. È chiaro, noi non stiamo assistendo a campi dove le persone vengono torturate, poi gettate in mare con quelli che erano chiamati voli della morte, però c'è una figura del golpe, queste Ford Falcon verdi, dei furgoni, delle macchine senza targa, con personaggi non identificati, camuffati, che anche in pieno giorno giravano per Buenos Aires, per le altre città argentine, a rapire le persone, e non se ne sapeva più nulla. I cittadini giravano lo sguardo dall'altra parte perché non volevano essere a loro volta soggetti a questo trattamento. Quando ho letto, quando ho visto di René Good, di Alex Pritti, delle persone che sono state uccise in questo modo, ho subito pensato che Hebe de Bonafini e le altre madres li avrebbero dichiarati loro figli, e anche per il motivo che sono stati uccisi perché la loro colpa agli occhi della polizia e del quello che chiamo un regime trampiano è stata quella di opporsi alle politiche di migrazione, opporsi alle politiche di rapimento e scomparsa che stanno attuando proprio con dei furgoni senza targa, con delle modalità tali per cui senza accesso ad avvocati, senza un mandato, senza nulla, si prendono le persone e le si deporta. Però tornando alla questione della sparizione in Argentina, sul come avveniva, ecco, il paese era percorso da queste Ford Falcon verdi, da bande, da uomini in borghese che portavano i desaparecidos in luoghi che erano nel cuore delle città, ma erano luoghi anche molto banali. Da un lato certamente c'era per esempio l'ESMA, la Escuela della Meccanica della Marina, che era il luogo per eccellenza della tortura e della scomparsa, dove io sono potuta andare prima che diventasse museo, quando era un edificio abbandonato e faceva davvero molta impressione, vuoto, con le brande ancora accatastate degli ufficiali e dei soldati che ci lavoravano, per così dire, e invece con la parte, la cappuccia, quella in alto, dove venivano tenuti incappucciati i prigionieri, dove si praticava la tortura.
State ascoltando Radio Popolare, la scrittrice Daniela Paduan e il suo intervento all'ultimo incontro del ciclo Autoritarismo in Democrazia che si sta svolgendo alla Casa della Cultura. Un incontro importante, quest'ultimo, che è caduto proprio nel 50° anniversario del golpe militare argentino e che è stato l'occasione per ricordare le oltre 30.000 vittime della repressione dei criminali al potere a Buenos Aires tra il 1976 e il 1983. Torniamo ad ascoltare un ultimo frammento dell'intervento di Daniela Paduan.
Su questa cosa della tortura e su come l'ESMA sia poi diventata un luogo di memoria, ma non del tutto un museo, voglio dire qualcosa anche se sto facendo una digressione, perché prima Nando Dalla Chiesa ricordava Garage Olimpo, e certamente è importante sapere come sono stati torturati, che cosa è successo, però una cosa che io ho trovato importante nell'elaborazione delle Madres è che fin da subito hanno detto che loro non volevano che i loro figli venissero violati tornando a raccontare che cosa era loro successo. Hanno voluto che la memoria dei desaparecidos fosse nella consapevolezza, nel ricordo e nell'agire quello per cui erano scomparsi. Erano per la maggior parte delle persone che avevano fatto militanza, si erano opposti al regime, erano andati in quelle che in Argentina si chiamano villas miseria, le favelas, dove le persone morivano di fame, non avevano istruzione, non avevano alcun tipo di supporto, e chi era avvocato aiutava dal punto di vista legale, chi era medico dava supporto a chi era malato, gli insegnanti facevano corsi di alfabetizzazione, la Chiesa del Terzo Mondo andava in questi luoghi a cercare di aiutare le persone. Tutto questo era considerato dal regime una forma di sovversione.
E questo passaggio che abbiamo ascoltato di Daniela Paduan è importante, dice che la memoria, racconta che la memoria dei desaparecidos coltivata dalle Madres è una memoria selettiva che vuole agire sul ricordo delle ragioni per cui le vittime erano scomparse, non tanto sul racconto delle violenze subite dalle vittime. E questo è quanto ci sta raccontando Daniela Paduan.
Quindi le madri dicono: noi non accettiamo, già a cominciare dal linguaggio, quello che il regime dice dei nostri figli. Non erano terroristi, erano dei rivoluzionari, erano delle persone che hanno dato la vita perché altri potessero vivere, e il modo per ricordarli non è ricordare le torture, ma è imparare quello che loro hanno voluto fare, studiare i libri che loro ritenevano fondamentali e riprendere il loro percorso, la loro traiettoria di militanza. E con questo inventano una cosa importante, cioè loro dicono da un lato che la maternità è il centro della loro politica, ma è una maternità che non dice semplicemente dal punto di vista fisiologico, io ho partorito un figlio, dunque questo è il legame, dice noi siamo incinta per sempre dei nostri figli, dunque rifiutiamo la morte, rifiutiamo al regime di poter contare sull'habeas corpus, rifiutiamo l'elaborazione del lutto, che è una cosa paradossale, enorme, dando nascita nuovamente a questi figli perché le loro idee continuano. E al tempo stesso, in una circolarità, dicono noi siamo state messe al mondo dai nostri figli, noi prima eravamo delle casalinghe, eravamo delle persone che non capivano il mondo che ci stava attorno, attraverso il ricordo, il confronto, una madre con l'altra, di quello che i figli facevano, dicevano, leggevano, hanno cominciato a studiare, hanno cominciato a dire sono i nostri figli che adesso tramite noi, tramite questa nuova vita che noi riceviamo da loro, agiscono. E nell'Argentina una cosa credo importante nell'Argentina di quegli anni è stata che inizialmente queste donne erano delle casalinghe di mezza età. In Argentina non si può dire che si venisse da una situazione di democrazia, ci sono stati golpe continui, il populismo di Perón che continuava a produrre dei governi di segno diverso, i militari erano al governo, però non si era mai instaurata una cosa di questo genere. Questa cosa si instaura grazie anche, questo è il motivo che riprendo rispetto al silenzio di prima, in Italia l'indifferenza, non solo perché il regime vuole che non si veda, ma perché noi vogliamo non vedere. L'Italia è responsabile di questo golpe con l'estrema destra neofascista, eversiva, delle chiaie che l'anno prima del golpe partecipa agli squadroni della morte con Lopez Rega, con chi poi farà in modo che si instauri questo triumvirato golpista. Il Corriere della Sera il giorno del golpe scriverà un trafiletto di costume su la vedova Perón che scappa, e di fatto si scoprirà che uno dei tre responsabili della giunta, Massera, il generale della Marina, era iscritto alla loggia P2, il suo nome viene trovato negli elenchi di Castiglion Fibocchi. Insomma, le complicità italiane sono molte, sono articolate, e certamente l'Italia non aveva nessuna voglia di andare a guardare che cosa succedeva in Argentina. Le madri ci hanno aiutato anche per questo, e credo che anche per questo oggi, tuttora, sia importante capire i fili neri che guidano le erosioni della democrazia.
Daniela Padoan, scrittrice, martedì scorso alla Casa della Cultura qui a Milano, il racconto della storia del golpe argentino e del ruolo straordinario svolto dalle madri degli e delle scomparse. L'altra sera alla Casa della Cultura era presente anche Sofia Borri, 50 anni, aveva 2 anni nel 1978 quando vide per l'ultima volta sua madre sequestrata dalla polizia argentina e mai più ritornata a casa. Vi faccio ascoltare un brano della sua testimonianza dell'altro ieri.
Ho tantissime cose che mi agganciano a questa giornata. Intanto io sono nata il 3 gennaio del 76, quindi sono coetanea del golpe. Conosco Daniela da tanto tempo, perché l'ho conosciuta quando ha scritto questo libro. Conosco le madri da tanto tempo e sono italo-argentina, lo posso dire, perché ho questo accento molto milanese, quindi mi mimetizzo, ho anche un cognome italiano, vivo a Milano da quando avevo 6 anni. Chi sono? In due parole, perché così si giustifica perché sono qui. Io appunto sono nata in Argentina poco prima del golpe, mia madre e mio padre erano militanti di un partito che si opponeva al regime. Nel febbraio del 1978 io e mia madre Silvia Roncoroni siamo state sequestrate e da allora mia madre è desaparecida, lei insieme ad altre tre donne. Oggi è il giorno della memoria, quindi dico i loro nomi: Dora, Cristina Greco, Maria Elena e Maria Cristina. E erano insieme in quella casa perché si nascondevano da tanto tempo. Io sono stata recuperata dai miei nonni, fortunatamente, cosa che non è successa ad altri bambini in quell'occasione, a proposito delle tante derive, no, di questo regime, dei tanti effetti che ha fatto sulla vita di tantissime persone. Sono stata recuperata dalle mie nonne, poi sono andata in esilio, prima in Brasile, poi in Svezia, con lo status di rifugiato attraverso l'UNHCR, e poi sono arrivata a Milano, insieme a mio padre, che invece si è salvato, tra l'altro tramite un'associazione milanese, la Lega per i diritti e la liberazione dei popoli, io ancora me lo ricordo, così radicale, che nasceva poi sul tema del Cile proprio, no, di sostegno, quindi un po' accompagnati a trovare un posto, un po' per ricominciare, un po' perché, come dire, la Svezia non è proprio un posto dove uno pensa al futuro, era ancora tanto esilio, tanto, invece poi l'idea di provare a costruire qualcosa. Perché conosco Daniela e il libro? Vabbè, nella mia vita io vengo da una famiglia militante per i diritti umani, non è automatico avere una storia così e pensare che memoria, verità e giustizia siano qualcosa che sono la traiettoria della tua esistenza. A me è successo perché fa parte del DNA della mia famiglia, e quindi le madri le ho incrociate da sempre, da quando in Svezia il gruppo di esuli argentini ha deciso che appoggiare le madri era la strada, bisognava dar voce a ciò che voce non aveva, proprio perché dall'altra parte dell'oceano non era arrivato un riverbero, e le madri erano un po' la testimonianza, e quindi i primi viaggi, i primi incontri organizzati in Svezia. E io già lì posso dare un po' una pennellata di che cosa secondo me è un elemento fondamentale delle madres. Per noi bambini era vedere arrivare un po' queste nonne che poi si giravano e ti facevano le polpette, facevano los panqueques, però poi 10 minuti dopo si mettevano il loro fazzoletto e facevano una charla politica, facevano politica con il loro corpo, con le loro parole. Quindi questa commistione di personale politico molto potente. È anche la dimensione anche dell'affetto, del fatto che si può essere o molto arrabbiati o si può essere molto dure nelle proprie pretese e allo stesso tempo essere molto amorevoli. Per esempio con un bambino o una bambina che è così, che sta attraversando questa cosa e che la capisce anche poco. Quindi del libro di Daniela diciamo che secondo me è bellissimo per come intreccia questo racconto dell'umanità delle madri del Plaza de Mayo e allo stesso tempo l'integrità e la limpidezza della loro storia politica. Penso anche che sia un libro che, se uno è un po' a digiuno di Argentina o comunque ha bisogno di una panoramica, sia utilissimo. Io ho lavorato 3 anni fa con una cara amica autrice di un podcast sulla mia storia, non solo, che si chiama Figlie, e Sara prima di iniziare mi ha detto: guarda, io non so niente di Argentina, ma proprio niente, che faccio, cosa leggo? E lei non so, diceva storie, libri di storia, e io a un certo punto ho avuto l'illuminazione e ho detto: devi leggere Le pazze di Daniela Padoan. Secondo me, dico che è esaustivo, però è sufficiente. E lei, l'abbiamo ringraziata pubblicamente nel podcast, perché effettivamente anche questa dimensione così unica della lotta è resa benissimo in questo libro. Quindi direi il primo apprendimento è questo: il personale e il politico intrecciati in un modo che ti rende davvero più potente, anche più vero. È come se tu non ti vestissi di un'armatura quando fai politica, quando prendi le strade, quando ti dai voce, ma continui ad essere quella che sei, vivi, la tua autorevolezza deriva in questo caso dalla loro in primis esperienza personale di donne e madri. Poi questa dimensione della fragilità nella loro forza. Sentire dire una donna, appunto, che per me era come mia nonna a vederla, quindi anche un po', che prima non capiva niente di politica, che non se n'era mai occupata, che questa era stata proprio una doccia fredda nelle loro vite, ti fa pensare che forse politica la possiamo fare tutti e che basta partire da qualcosa che ti muove dentro, che ti fa dire che vale la pena di alzarsi in piedi, di alzare la voce per una cosa che pensi che sia giusta e che non c'è bisogno di chissà quale traiettoria, e che la traiettoria si fa all'andare, al camminare insieme. L'altra dimensione che invece ho scoperto nei miei viaggi in Argentina giovanili, io come tutti i figli degli esiliati ho una, e come tutti i migranti in realtà, ho una vita e un'identità tra due mondi. È una grande ricchezza e anche un grande dolore. Dei giorni vorresti essere nato e cresciuto nello stesso posto e non esserti mai mosso, degli altri giorni pensi di essere molto fortunato. Nella un continuo dialogo tra questi due paesi, negli anni dell'adolescenza e nei primi anni della mia prima gioventù, diciamo fino ai 25 anni, ho viaggiato tantissimo in Argentina, usavo tutti i momenti che avevo liberi per andare in Argentina, avevo bisogno di riappropriarmi un po' della mia storia, dei luoghi, di qualcosa che mi aveva segnato per sempre, perché la mia vita era cambiata in uno sliding doors fortissimo per una cosa che io non conoscevo. La conoscevo indirettamente perché da qua si parlava sempre di Argentina, per mio padre, per tutti gli argentini che passavano per casa, però no. E in questi viaggi il primo posto dove andavo quasi sempre era la Casa de las Madres.
Il racconto di Sofia Borri è quello che avete appena sentito. Sofia Borri, figlia di una desaparecida argentina, Silvia Roncoroni, scomparsa nel 1978 dopo essere stata sequestrata dalla polizia militare. Aveva 35 anni. Il racconto di Borri si è incrociato con quello di Daniela Padoan, scrittrice e autrice del libro di cui si è parlato, avete sentito nel corso di quella serata alla Casa della Cultura due giorni fa, titolo del libro Le Pazze, un incontro con le madri di Plaza de Mayo. Abbiamo trasmesso la sintesi di quell'incontro che si è svolto l'altro ieri, il 24 marzo 2026, in occasione dei 50 anni dal golpe argentino. L'incontro si è svolto alla Casa della Cultura qui a Milano e fa parte del ciclo di incontri Autoritarismi in Democrazia. Vi ricordo che sul sito di Radio Popolare, nelle pagine di Pubblica, troverete poi le sintesi dei singoli incontri. Sul sito della Casa della Cultura potete trovare la versione integrale dell'incontro. Il prossimo appuntamento, sempre alla Casa della Cultura qui a Milano, in via Borgogna al 3, sarà venerdì 24 aprile, sempre alle 18. Lo Stato nazionale e i suoi mali è il titolo dell'incontro. L'ospite sarà Michael Herzfeld, antropologo, professore di studi sociali, titolare della cattedra Ernest Monrad al Dipartimento di Antropologia dell'Università di Harvard. Questo venerdì 24 aprile 2026 alle 18 alla Casa della Cultura di Milano. Chiudiamo qui il nostro incontro, la linea tra poco va a dire a Rubini per Cult, noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11 con Pubblica. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!